Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Benvenuti al nuovo podcast di Geostoria. Stiamo parlando sempre di storia romana e abbiamo terminato lo studio della cosiddetta età augustea. Un periodo particolare, indubbiamente, come abbiamo già sottolineato, in cui quella lenta decadenza della Repubblica si trasformò in una forte affermazione di un nuovo tipo di organizzazione dello Stato, cioè l'organizzazione dell'impero. Poi di fatto, come abbiamo detto, Augusto si guardò bene dall'assumere questo titolo, da farsi chiamare imperatore nel senso che intendiamo ancora oggi. Imperator per lui era semplicemente generale vittorioso. Certo è che dopo il principato nascosto, chiamiamolo così, di Ottaviano Augusto, emerse chiaramente che ormai la Repubblica era un ricordo del passato e che la nuova struttura del potere era quella dell'impero. E da qui in poi ci imbatteremo in tante dinastie di imperatori, in modi diversi di passare la successione imperiale da uno all'altro, in lotte per il potere, in colpi di Stato, in congiure che posero fine alla vita dell'imperatore, ma che stroncarono anche i ribelli che tentavano di riportare la Repubblica. Verrebbe da dire che sembra di essere nella saga di Star Wars per certi aspetti, e non è un caso, così per curiosità ricordiamo che George Lucas ha detto in tempi non sospetti di essersi ispirato per la storia della seconda trilogia in ordine cronologico, cioè dall'episodio 1 all'episodio 3, proprio alla storia romana, quindi la Repubblica, l'impero e via di questo passo. Prima di fare però l'associazione Ottaviano Augusto, l'imperatore Palpatine, io ci penserei un attimo. Ecco. Da qui in poi ci imbatteremo in alcuni fili conduttori decisamente significativi e importanti. Il primo è come si fa a ottenere il potere e anche a mantenerlo, a volte il principe, a volte il senato, a volte i militari. Altre volte invece vedremo la plebe romana fondamentale per prendere il potere. Il secondo punto principale è la lotta fra il centro e le periferie dell'impero. A volte avremo momenti di integrazione, altre volte invece avremo lotte che porteranno l'impero a lottare contro le periferie. In questo senso, una delle conquiste più grandi fu la progressiva, appunto, il progressivo ottenimento della cittadinanza romana da parte di abitanti dell'impero che dapprima furono quelli più vicini a Roma e poi si estesero fino a raggiungere i confini estremi del mondo di allora. E il confine, appunto, il terzo tema principale che seguiremo attraverso le storie delle dinastie degli imperatori. Il limes, che in latino significa appunto confine. In fondo l'impero raggiunse la massima espansione sotto Traiano, come vedremo. Ma è anche vero che questa grande espansione portò una serie di problemi. Se la Repubblica rappresentava la fase dell'espansione dello Stato romano, con l'impero, con le dovute eccezioni, Traiano appunto una di queste, prima di tutto ebbe come obiettivo difendere il limes, il confine. Ormai era così grande che davvero difendere un organismo territoriale così vasto era davvero diventato problematico. E non furono pochi gli imperatori che ragionarono in termini di difesa prima di tutto, più che di attacco. Quando è così, ci direbbero i filosofi, vuol dire che l'organismo che è nato, cresciuto, sviluppato e ha raggiunto il massimo sta iniziando un periodo che lo porta invece verso la decadenza e poi verso la morte. È una legge della vita e vale anche per gli organismi politici e territoriali. Quando ripresero, diciamo così, le ambizioni dei successori di Ottaviano, tutto comincia nel 14 dopo Cristo. Morto Ottaviano, che secondo gli storici, poco prima di respirare, pronunciò la famosa frase: se lo spettacolo vi è piaciuto, battete pure le mani. Come dire, ho interpretato bene questo ruolo, e bisogna dire che per 50 anni Augusto era stato l'assoluto dominatore della vita politica romana. Si aprì il problema della successione. In genere, quando c'è una monarchia ereditaria, si passa di padre in figlio per la successione per linea maschile, e il problema è risolto. Ma il problema è che intanto non era stata dichiarata, l'impero romano non era stato dichiarato ufficialmente un impero, appunto, una monarchia. Augusto se n'era guardato bene. E quindi lo era nei fatti, anche se formalmente non lo era. Di conseguenza non era stata prevista nessuna procedura per la successione al trono. Anche perché un trono ufficialmente non esisteva. Se anche Augusto avesse avuto figli maschi, probabilmente la situazione si sarebbe posta ugualmente. Ma poiché Augusto non ne aveva, la situazione fu ancora più grave. E si svelò subito, al momento di scegliere il successore di Ottaviano, una serie di problemi non da poco. Augusto stesso si era reso conto dell'aspetto problematico di questa cosa, non avere eredi maschi. E allora, nel 4 d.C., aveva adottato il figlio non suo, ma delle prime nozze della sua moglie, cioè Livia, che Tiberio fu scelto perché era l'ultimo rimasto. Tutti gli altri candidati erano morti, e gettando Augusto, secondo me, nello scoramento, anche perché lui, Tiberio, non lo voleva. Pensate che Tiberio, quando viene scelto, sta cercando di fare una vita piuttosto isolata, pur essendosi distinto come generale nelle Alpi e anche in Oriente. Tiberio si era ritirato e aveva cercato di dare meno nell'occhio possibile. Augusto costrinse Tiberio a sposare la figlia Giulia e a quel punto gli fece conferire la potestas tribunicia e il comando proconsolare, che era necessario per avere il comando, come sappiamo, degli eserciti e avere il controllo delle province. Tiberio discendeva dall'altra parte da una famiglia aristocratica, la gens Claudia, che quindi era un candidato anche accettabile dai senatori. Insomma, tradizioni senatoriali e amicizia con Ottaviano, potremmo dire il candidato ideale, anche se Augusto avrebbe preferito scegliere altri se ne avesse avuto il potere. Con Tiberio, che aveva anche, diciamo così, un curriculum senatoriale di provenienza, cominciò subito un grosso equivoco. E fra i senatori di Roma, qualcuno pensò che avere Tiberio al trono fosse un primo passo per restituire il potere a una repubblica non solo di nome, ma anche di fatto. Così però non fu.
Oggi ho una maglia che non mi dona. Corro nel parco della mia zona. Ma vorrei dirti, non ho paura. Vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.
Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai. Ho un angelo custode sadico, trovo una scusa, ma che cosa cambierà?
La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille.
parli di me in un modo che odio.
Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane.
Ci ha stupiti venire qui da soli in questo posto, ma se poi non mi trovi, chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby.
Le promesse sono mille, mille, ma non serve siano mille. Ora che ho solo te, baby. Baby.
Tiberio si mosse con sostanziale ambiguità nei confronti del Senato. Gli storici ci raccontano di un Tiberio all'inizio riluttante, quasi non volesse accettare l'incarico di sovrano. Umile. Ecco, resto umile, verrebbe da dire. In realtà Tiberio resto umile, a tutto sommato, impersonava questo ruolo. L'obiettivo era molto probabilmente fare emergere i nemici fra i senatori, i nostalgici della Repubblica. Sta di fatto che aveva un forte senso dello Stato, indubbiamente, e fu un buon amministratore. Lasciò la sua eredità, un buon patrimonio di sesterzi allo Stato, e quindi rimise in sesto le finanze, diremo noi oggi. Fu un risparmiatore, quindi scoraggiò le spese eccessive per spettacoli, giochi, tutto ciò che aveva invece fatto in grande quantità, ad esempio Ottaviano, per accattivarsi il favore della plebe. In politica estera puntò a consolidare i confini dell'impero e rinunciò ad ogni idea di espandersi in Germania, e anzi, proprio grazie al nipote germanico, riuscì a stabilizzare il confine lungo il Reno, in modo da essere sicuro di non essere più attaccato dalle tribù barbariche. Ma essere sicuro di non essere attaccato non voleva dire avere mire espansionistiche. Difendere il limes, questo sembra subito il primo obiettivo. Certo, con il Senato non furono rose e fiori, diciamo così. Il Senato spesso si mostrò ostile nei confronti di questo imperatore, che non era molto appariscente e neanche era un vecchio marpione della politica come Ottaviano, che sapeva accattivarsi i senatori, illudendoli di saper di lasciare loro chissà quale potere, quando poi in realtà decideva lui. Forse è un po' anche per questo, nel 26 d.C., Tiberio si ritirò nella sua villa di Capri, dirigendo l'impero da questa faraonica e bellissima villa, le cui tracce si possono vedere ancora oggi. Dal fatto che l'imperatore fosse lontano da Roma, però, favorì l'ascesa al potere del prefetto del Petrolio, del pretorio, che si chiamava Seiano. Imperatore lontano a Capri, Seiano tentò di prendere il potere. Era già stato preparato anche un matrimonio che conveniva a Seiano con la figlia dell'imperatore. Seiano zitto zitto preparava la sua scalata al potere, ma a un certo punto forse fece qualche passo di troppo, tanto che l'imperatore venne avvertito che c'era una congiura di sicari pronti a partire per Capri per ucciderlo, e che a organizzare il complotto era stato niente di meno che Seiano. In tempi rapidissimi, Tiberio tolse di mezzo Seiano, e di lui, a un certo punto, non sappiamo più niente. Era un delitto di lesa maestà quello di attentare alla vita dell'imperatore, e la repressione di Tiberio fu spietatissima. Non solo quelli che facevano parte del giro di Seiano, ma anche ogni senatore lontanamente sospettato di aver in qualche modo coperto questo complotto fu tolto di mezzo. Qualcuno dice che fu anche un sistema molto comodo per Tiberio per eliminare i suoi nemici politici. L'ultima parte dell'impero di Tiberio fu appunto molto dura. I condannati a morte che congiuravano contro i suoi danni furono pubblicamente condannati nel 31 d.C. E a questo punto Tiberio diede una svolta decisamente autoritaria, meno disposta al compromesso nei confronti del Senato. Nel 37 Tiberio morì e la sua morte fu salutata con sollievo. Tutti speravano che finalmente quello che i repubblicani non erano riusciti a fare con l'imperatore precedente fosse possibile farlo con quello successivo. Il Senato designò come suo successore il giovanissimo e brillante Gaio Cesare, detto Caligola, perché indossava appunto le calighe, cioè i tipici calzari militari che li portava fin da bambino. Caligola era figlio del popolarissimo generale germanico, il grande vincitore e consolidatore della pace contro i Germani e del confine del Reno. Germanico che, dicono i maligni, forse a un certo punto era stato tolto di mezzo in un complotto proprio da Tiberio, preoccupato della sua grande popolarità presso i soldati. Le legioni e il Senato si trovarono d'accordo nell'indicare come successore il figlio di Germanico. Chi meglio del grande generale amato dal popolo, dall'esercito e dal Senato poteva prendere il potere e restituire a Roma la Repubblica? Ecco, mai sogno politico andò incontro a più grossa delusione, perché Caligola, salito al potere a 25 anni, dichiarò di voler governare insieme col Senato, ma pian piano trasformò il Principato in una monarchia di tipo orientale, che era qualcosa di totalmente lontano dalla mentalità dei Romani. Tanto per dire, introdusse a corte il cerimoniale della prostrazione davanti ai piedi dell'imperatore, quasi fosse un dio, divinizzò la sorella Drusilla, obbligò gli ebrei a introdurre nel Tempio di Gerusalemme una statua dell'imperatore, cosa inaudita che portò alla profanazione del tempio e che fece immediatamente scaturire una rivolta sanguinosa. A questi atti simbolici Caligola affiancò altri atti, alcuni, come ci raccontano gli storici, davvero incredibili, tanto che lo fecero passare poi per il pazzo Caligola. Pare ad esempio che nominò senatore un cavallo alla presenza di tutti gli altri senatori. Questo non ci deve stupire, non era pazzo, era chiaramente un gesto di disprezzo nei confronti dei senatori, come se dicesse per la serie: comandate talmente tanto voi senatori, contate così tanto che posso fare senatore un cavallo, non se ne accorge nessuno. Ecco. Certo che questi atti, più il patrimonio ereditato da Tiberio che pian piano andava in rovina, più i donativi ai soldati per tenerseli buoni, più gli abbellimenti urbanistici, più i giochi a gran quantità per il popolo, gli alienò totalmente le simpatie del Senato. Insomma, Caligola, l'uomo che doveva essere l'uomo del Senato, si dimostrò invece colui che diede vita a un regime tirannico e sanguinario. E così, a questo punto, Caligola fu tolto di mezzo. Una congiura ben organizzata fra senatori e pretoriani portò Caligola alla morte, fu pugnalato durante un'uscita dal palazzo imperiale. A questo punto si aprì il problema della successione. Bisognava trovare un imperatore che desse quelle garanzie che Caligola non aveva dato e che nello stesso tempo fosse inserito nella dinastia Giulio-Claudia. Dopo Tiberio e Caligola, insomma, bisognava scegliere bene.
To know who you were hanging with while I was gone, I would have asked you. It's the kind of cold fogs up windshield glass, but I felt it when I passed you. There's an ache in you put there by the ache in me. But if it's all the same to you, it's the same to me. So we could call it even, you could call me babe for the weekend. It's a damn season right this time. I'm staying at my parents' house, and the road not taking looks real good now. And it always leads to you in my hometown. I parked my car right between the Methodist and the school that used to be ours. The holidays linger like bad perfume. You can run but only so far. Escaped it too. Remember how you watched me leave.
nice bed I've ever known. We could call it even, even though I'm leaving, and I'll be yours for the weekend. 'Tis the damn season. We could call it even, you could call me babe for the weekend. 'Tis the damn season right this time. I'm staying at my parents' house on the road, not taking looks real good now. Time flies, messy as the mud on your truck tires. Now I'm missing your smile, hear me out. We could just ride around in the road, not taking looks real good.
Caligola durò in carica dal 37 al 41, solo 4 anni per il giovane imperatore pazzo che tanto odio aveva scatenato da parte del Senato e anche dei soldati. È uno storico Tacito che ci narra come avvenne la successione. Mentre nel palazzo imperiale si rincorrevano le grida dell'assassinio di Caligola, Caligola è stato assassinato, è morto, e molti i suoi parenti temevano per la propria vita, a un certo punto un pretoriano trovò dietro una tenda nascosto, che tremava di paura, uno zio di Caligola. Si trattava di Claudio, un uomo noto per essere mite, con diversi difetti fisici, era un po' zoppo e anche balbuziente, noto per essere un topo di biblioteca, quindi uno studioso, non si era mai occupato di politica. E mentre Claudio chiedeva pietà, convinto che quel pretoriano volesse ucciderlo, quel pretoriano gli poggiò la spada sulle spalle, nominandolo in nome del popolo di Roma imperatore romano. Beh, non so se è proprio andata così, però certo Claudio era un imperatore sul quale nessuno avrebbe scommesso un sesterzio, cioè una moneta. Andava proprio contro, anche come persona fisica, alla tradizionale immagine dell'imperatore glorioso. Ma si sa che spesso ci si può divertire a smentire i luoghi comuni, e con Claudio in effetti capitò così. Claudio forse fu messo lì maligna qualcuno, anche perché, come dire, intanto che ci mettiamo d'accordo sul prossimo imperatore, mettiamo lui che è innocuo, tanto male non potrà fare. Ma invece non fu così. Claudio, salito al trono soprattutto grazie all'incredibile appoggio dei pretoriani, già anziano, aveva 50 anni, era una scelta che rientrava nella scelta dinastica, perché era fratello di Germanico e zio di Caligola. Ma ci dimostra che ormai il Senato davvero contava nulla. L'imperatore era deciso dai pretoriani, addirittura Tacito ci descrive la famosa investitura sul campo di Claudio. Secondo Svetonio, il nostro libro lo cita, era un insulto messo in circolazione dalla madre dello stesso imperatore, che diceva spesso: sei più stupido di Claudio. Come dire, Claudio non capisce proprio nulla. E invece non fu così, perché Claudio si rivelò un ottimo imperatore, incisivo, capace anche di fare un'attività riformatrice che si agganciava alle idee di Augusto, ma sapeva portarle avanti adattandola ai tempi. Vediamo in sintesi quello che ha fatto. Beh, ad esempio, ha riorganizzato lo Stato, istituendo uffici, allargando l'apparato amministrativo e affidando la gestione di tali importanti incarichi ai liberti, ai suoi liberti, cioè ex schiavi liberati e che lui conosceva per le proprie capacità. Se fosse oggi, diremmo che Claudio premiò il merito e non le raccomandazioni. Si narra addirittura che ai tempi di Claudio ci fossero liberti divenuti più potenti di certi senatori, e che spesso i senatori dovevano fare lunghe anticamere davanti agli uffici, diremmo così, dei liberti pur di ottenere udienza. Come erano cambiati i tempi con Claudio. Fra le altre cose sviluppò moltissimo le infrastrutture, soprattutto la rete stradale, fece grandiose opere pubbliche, tra cui il porto di Ostia, che permise a Roma di avere un appoggio e una possibilità di traffici commerciali decisamente superiore. Fece costruire un nuovo acquedotto, circa la lunghezza era di 70 chilometri, quindi grande dispendio di risorse per infrastrutture, diciamo così, a servizio dello Stato. Nei confronti delle province fu di mentalità molto aperta, favorì la romanizzazione delle province col sistema che se vuoi che gli altri aderiscano al sistema romano devi concedere qualche cosa, e quindi concesse la cittadinanza romana e aprì il Senato e altre magistrature anche all'aristocrazia che arrivava dalle province, come vedete nel solco della tradizione augustea che già aveva fatto così. Portò la pace con gli ebrei cercando di riallacciare quella ferita insanabile dovuta all'operato di Caligola. E nonostante questo cercò anche di stare attento a fare in modo che Roma mantenesse fedeltà alle proprie tradizioni. Nel 50, ad esempio, pur avendo ottenuto la pace con gli ebrei in Palestina, decretò l'espulsione degli ebrei da Roma, temendo che essi minacciassero dall'interno la sicurezza dell'impero. Fra l'altro Svetonio ci informa che Claudio espulse da Roma i giudei che provocavano continui tumulti per istigazione di Cresto, così è scritto. E forse è la più antica testimonianza che a Roma c'erano i cristiani. Certo non me li vedo tanto i cristiani che scatenavano rivolte violente contro l'impero, ma forse la loro fede così lontana da ciò che i romani volevano cominciava a farsi sentire e Claudio doveva essersi accorto che era molto pericoloso tenerli proprio a Roma. E nello stesso tempo questo è testimonianza del fatto che nel 50 d.C. i cristiani fossero già presenti in notevole misura a Roma 50 anni dopo la morte di Gesù. Anche questo interessante. Politica estera. Politica estera Claudio riportò notevoli successi, non lui ma i suoi generali per la verità. Creò nuove province, la Mauritania, c'è cioè l'attuale Marocco ad esempio, la Tracia, la Licia, e soprattutto portò a termine la conquista della Britannia meridionale. Ciò che Cesare aveva fatto con un mordi e fuggi, Claudio invece portò a termine con un'organizzazione sistematica. Conquistata metà della Britannia, partì la colonizzazione romana di quel territorio. Claudio non ebbe una storiografia molto favorevole. Gli storici spesso calcano la mano dicendo che era stupido, incapace, in balia delle mogli. Ecco, non stupisce. Claudio preferì servirsi degli ex schiavi piuttosto che del Senato, e quindi è chiaro che i senatori non lo trovavano particolarmente simpatico. Nella vita privata certo fu molto discussa la sua relazione con due mogli. La prima, Messalina, famosa per la sua dissolutezza, fu condannata a morte perché apparteneva a una strana setta non autorizzata, ma forse anche perché cospirava per ammazzare il marito. Non andò meglio con Agrippina, che fra l'altro era anche sua nipote. Agrippina, che era stata mandata in esilio proprio da Caligola, tornò dall'esilio e si fece assumere, diciamo così, come moglie da Claudio, e forse fu proprio lei a organizzare la morte di Claudio, che secondo qualcuno sarebbe morto avvelenato. Claudio aveva nominato probabilmente discendente britannico, figlio del primo matrimonio, e invece questa donna Agrippina riuscì così a far passare come successore il figlio che aveva avuto nel primo matrimonio, e cioè Nerone. Quando Nerone salì al trono dopo la morte di Claudio era giovanissimo, pensate, aveva 17 anni. Caspita, pensate un po' se foste imperatore voi a 17 anni, carissimi ragazzi che mi ascoltate. Sogni di gloria, eh? Aspettate prima, vediamo com'è andata a finire.
Metropolitane vanno molto veloci, i giornali gratis, la radio, le voci. Bella la campagna ma mi rende un po' triste. Vorrei Vorrei comprare un disco, ma non ho il giradischi. Vorrei fare l'arbitro, ma non mi piacciono i fischi. Il superfluo è a volte più importante. Scriverò il nostro nome sui portoni, anche se mi dici supermercato con la birra in saldo e i poster di Celentano, è meglio così. Voglio immaginarmi che anche un dittatore si innamora, vomita e poi si commuove. Che Ronaldo non sia perfetto, vorrei essere onesto, ma non tengo il biglietto. Chiamare mio papà per dirgli che sto bene. Scriverò le risposte sulla mano, anche se mi dici Cristian sveglia. Supermercato con la birra in saldo e i poster di Celentano, è meglio così. Voglio immaginarmi che anche un dittatore si innamora, vomita e poi si commuove. Migliore amico, che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto, si dice così. Voglio immaginarmi che anche un dittatore si innamora, vomita e poi si commuove.
Radio Valsonair presenta
Ora d'aria.
Una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Valsonair.
Lucio Domizio Enobarbo Nerone, questo è il nome completo del giovane imperatore. Salito al trono era un ragazzo molto semplice che mai avrebbe pensato di poter essere imperatore di Roma, soprattutto in età così giovane. In effetti all'inizio non fu lui a governare, diciamo così, Roma, ma semmai a prendere il potere, a guidarlo, a indirizzarlo. Fu uno strano terzetto formato dalla madre Agrippina, che si occupava di tutto, dal filosofo Seneca, chiamato a dare un'istruzione al ragazzo, ad aiutarlo a capire i meccanismi del potere, a governare con saggezza. Seneca era il filosofo più famoso del mondo in quel momento. Ecco. E l'altro era il prefetto del pretorio, dal nome che certo incute poca paura, ma che sapeva il fatto suo, Afranio Burro, così si chiamava. All'inizio il principato neroniano fu molto moderato. Dopo tutti questi imperatori come Caligola, Tiberio, lo stesso Claudio non gradito al Senato, Nerone che da ora in poi chiameremo, ma solo per noi amici, Neroncino, cioè Nerone da giovane, si distinse per una politica filosenatoriale, amichevole nei confronti del Senato. Ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Dietro il volto così bonario di questo primo impero si nascondevano orribili misfatti. Probabilmente per indicazione di Agrippina, Britannico, che era il primo figlio che Claudio aveva avuto dalla prima moglie, cioè Messalina, fu avvelenato e tolto di mezzo per eliminare un pericoloso rivale. Agrippina accentrò il potere intorno al suo team, diciamo così, utilizzando Nerone come uomo immagine in Senato. Ci furono avvenimenti molto pesanti per l'opinione pubblica. Ne citiamo uno: nel 64 d.C. un terribile incendio distrusse gran parte della città. Le case erano tutte di legno, soprattutto dei quartieri poveri, non erano distanziate fra di loro, ci voleva poco scatenare l'inferno. Alla fine, sulle rovine di questo incendio, Nerone fece iniziare la costruzione della sua immensa nuova residenza, la Domus Aurea. Doveva essere una specie di quartiere che lui chiamava la mia casa, ecco, per capirci. Forse per allontanare da sé i sospetti che fosse stato lui ad appiccare l'incendio per poi costruirsi la casa, fu data la colpa ai cristiani. E qui abbiamo la prima la prima persecuzione contro i cristiani. Nerone, per il resto, fu sempre sotto l'ombra protettiva della madre, fino a quando però non decise di smarcarsi da lei. La morte di Afranio Burro, prefetto del Pretorio, scatenò le ostilità. Pare, dicono gli storici, che Agrippina, che non era più disposta a sopportare l'autonomia del figlio, avesse organizzato addirittura un attentato per far fuori il figlio. Ma il figlio arrivò prima di lei e uccise la madre. Ah, le belle famigliole di una volta. E non erano come quelle di oggi, le belle famigliole di una volta. Detto questo, Nerone diede una svolta autoritaria al suo impero. Altro che moderatore, altro che amico del Senato. Iniziò una politica imperiale sempre più distante dal Senato e sempre più pronta ad appoggiarsi sul favore popolare. Una politica detta la politica spettacolo. I giochi neroniani fatti istituire da Nerone erano grandiosi e l'imperatore stesso in persona partecipava ai giochi nelle vesti di poeta e di musicista. Nerone era sempre stato così. Io me lo vedo da giovane a fare la rock band con cui muoversi. Pensate che fu addirittura in tournée in Grecia, andò ad Atene, oggi diremo con la sua band, in realtà con un gruppo di poeti, e tutti i greci andarono a vedere, pagarono il biglietto, diremmo noi oggi, per andare a vedere questo imperatore che si presentava come poeta. Immaginate, fu decretato che aveva vinto la gara poetica, del resto un imperatore era sempre meglio farlo vincere. Diciamo che il primo che avesse detto per me Nerone è no, è un no, e diciamo che ecco, non poteva dormire sonni tranquilli. Cose fuori dall'ordinario, la costruzione di questa immensa villa, i suoi tour nella Grecia, ma anche a Napoli. Pensate che a Napoli durante una sua esibizione c'era talmente tanta gente che crollò l'anfiteatro facendo migliaia di morti. Fu un avvenimento di cronaca molto molto significativo e pesante per l'opinione pubblica dell'epoca. Nerone insomma si appoggiava al popolo, che cercava di gratificare in ogni modo e cercava invece di tenersi lontano dal Senato. L'uccisione della madre, l'autonomia che aveva ottenuto e ormai il suo potere incontrollato, il suo atteggiarsi a poeta, a imperatore capace di dare al popolo spettacoli come non si erano mai visti, gli alienò certamente il Senato. Ma anche il popolo, quando lo vide andare sempre fuori Roma, risiedere sempre in Grecia, cominciò a abbandonarlo. Un imperatore, che cavolo, deve stare a Roma, non deve andare in giro a fare il cantante o altre cose del genere. La faccio un po' semplice, però il succo è quello. Nerone cominciò anche a perdere l'appoggio popolare. Non piaceva poi il suo modo di interpretare la figura del sovrano, quasi fosse un monarca ellenista. Nerone amava presentarsi come il nuovo Alessandro Magno. Oh, poi bisogna dire anche che Nerone non ebbe una storiografia favorevole. Ultimamente si sta un po' rivalutando la figura di questo imperatore, e lo si sta rivalutando alla luce del fatto che molte critiche fossero un po' troppo di parte. Qualcuno doveva levarsi dei sassolini nei confronti di Nerone. Sta di fatti che una serie di errori che abbiamo detto, più la grave crisi delle finanze, più l'idea di concedere ai greci l'esenzione fiscale, cioè niente tasse per i greci, allarmò più parti del potere romano. E così nacque l'ennesima congiura. Questa volta però non fu il compito assegnato ai pretoriani, come era capitato con Caligola, e nemmeno fu una faida familiare, come probabilmente con Claudio. La sollevazione popolare partì dall'esercito, in particolar modo si rivoltarono le legioni della Britannia e quelle della Giudea. Ma la rivolta decisiva fu quella della Spagna, dove il legato imperiale era un certo Galba, un uomo che aveva grande appoggio presso il Senato. Galba, nel 68, mosse le sue legioni marciando verso Roma. Benché fosse dichiarato nemico pubblico, il Senato e i pretoriani sotto banco trattarono con Galba, accordandosi. Nerone si rese conto di essere rimasto solo. Tentò di scappare, tentò la fuga, ma quando vide che ormai era accerchiato e non aveva possibilità di fuggire, si fece uccidere da un suo schiavo il 9 giugno del 68 d.C. Con lui finisce la dinastia Giulio-Claudia, che era iniziata con Augusto, fondatore della dinastia, e che era proseguita con Tiberio, Caligola, Claudio e infine Nerone. La morte di Nerone portò subito un problema. Chi poteva succedere a Nerone? La successione non poteva più essere dinastica. Nuove soluzioni, nuove guerre all'orizzonte.
Meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. Quanta paura che ti fece ascoltare.
adesso non c'è Nerone.
Io Class, la radio è di classe.